Giuseppe, posso cominciare oggi con alcune domande? Prima da una sorella Rosanna che da un po' di tempo aspetta la risposta, quindi vorrei metterla prima nel programma per assicurarci che oggi sì, gli rispondiamo.
Quindi tu c'hai i tuoi segreti, come così che le cose non scappano?
Sì, dobbiamo fare così.
E Angela c'ha un sacco di trucchi e segreti per non dimenticarsi le cose.
No, perché qui cominciamo da una parte alla diretta, ma non si sa dove arriviamo, quindi ecco. Oggi cominciamo con Rosanna.
Cominciamo da dove non abbiamo finito ieri.
Sì.
Gloria al Signore. Allora, cos'è che dice Rosanna?
Lei vuole sapere riguardo ai testimoni di Geova. Dice, fratello Giuseppe, vorrei porti una domanda. Riguardo i testimoni di Geova, tu come li vedi nello scenario apocalittico che vanno predicando da oltre 140 anni? Gradirei una risposta. Grazie.
Anni?
Oltre 140 anni.
Grazie, Signore.
Che stanno predicando.
Caspita, un sacco di anni che predicano.
E Dio li benedica.
Loro dicono che sono cominciati con Adamo ed Eva. Sono cominciati da... Ma io non li vedo nei libri storici.
Sono cominciati con Adamo ed Eva e perché predicano solo da 140 anni allora?
Comunque, allora, come li vedo io, ma come li vedo io non importa. Cioè, vediamo come li vede il Signore, come... Ma guarda, mi pare che abbiamo ricevuto un altro messaggio su testimone di Geova.
Sì.
Ce l'hai lì quello, cioè, sì. Il messaggio. Ecco, vediamo come si vedono loro. Questo messaggio qui parla di come loro si vedono su certi versi. Ce l'hai lì?
Sì, leggilo. Da parte di Isabella.
Dice,
salve carissimi, che Dio vi benedica. Oggi vi scrivo perché mi è successo di trovarmi a parlare con un testimone di Geova, la quale io gli ho fatto domande per mettere al confronto il corso biblico che sto facendo con voi. Arrivo al dunque. Quando mi sono trovata a leggere Apocalisse al capitolo 9, 1 al 7, mi hanno risposto che le cavalette di cui parla la scrittura mi hanno detto che sono loro, perché con la loro predicazione portano il tormento alle persone.
Con la loro dedicazione tormentano le persone?
Con la loro predicazione.
Con la loro predicazione tormentano le persone.
E volevo chiedere a fratello Giuseppe, cosa devo rispondere per essere più precisa? Io ho risposto che non poteva essere possibile, ma non ho saputo smontare bene la loro convinzione. E sapete una cosa? Mi sono spaventata. Come si può affermare pienamente? Io ho capito bene il significato. Cavalette a cui viene dato potere di tormentare l'uomo sino al punto che chiederanno la morte.
Caspita.
E poi gli ho detto, ma possibile che voi tormentate l'uomo fino al punto di chiedere la morte?
Cioè quello si riferisce in Apocalisse 9, verso 6, che la gente cercherà di morire, non potrà morire. E questo l'applicano a loro, questi qua. Che questi passaggi li abbiamo spiegati nell'insegnamento dell'Apocalisse, scrittura per scrittura. Andiamo avanti.
Vorrei che fratello Giuseppe mi aiuti a spiegare bene loro, altrimenti, conoscendomi, sono capacissima di difendere le parole del nostro Dio e il Signore Gesù Cristo con un bastone.
Isabella è, diciamo, una sorella violenta questa qua.
Io sto studiando il corso biblico tutti i giorni e più vado avanti e più non trovo altri interessi, solo la Bibbia.
Grazie Gesù.
Adesso mia figlia anche lei ha cominciato a comprendere e anche una sua amica. Sto piano piano studiando e quando mi trovo in qualche posto parlo solo della Bibbia. Ora ho un tutto interesse per fare ricerche, andare al fondo e grazie a Gesù Cristo che vi ho trovato. Che Dio vi benedica tutti e tutti, fratelli. Grazie Isabella, un abbraccio grande dall'Italia.
Grazie Isabellina, ti benedica. Interessante però, io non lo sapevo, perché non è che sto qui a studiare tutte le dottrine delle sette, qui c'è da impazzire.
Io quando ho letto questo messaggio di Isabella ho detto, ma sicuramente c'è qualche equivoco, non può essere, ha capito male. E gli ho scritto a Isabella, ma puoi controllare, chiedere di nuovo, ma proprio che si credono loro le cavalette? Isabella ha risposto dopo un tempo dicendo, sì, così dicono che sono loro le cavalette, quindi non è uno sbaglio. Proprio sì. Si credono loro e le cavalette di Apocalisse 9.
Incredibile. Pregare per questi gruppuscoli, che tutti si vogliono sentirsi la chiesa, l'unica chiesa. Cioè quando una setta comincia a dire siamo l'unica chiesa, già è meglio che cambi strada. Capito? È come il manicomio che tutti vogliono essere Napoleone e Giulio Cesare. Cioè,
Ma che tutti vogliono essere la sposa di Cristo, un po' lo capisco. Ma
no, ma quando,
cavalette...
quando dicono solo noi.
Sì.
Perché loro, io non è che conosco troppo le dottrine, però loro si credono che solamente loro sono i 144.000. Mm-hmm. E questo è un po' presuntuoso per andare in giro di queste cose, no? Quell'altra chiesa dice, se non prendi l'ostia e la comunione, la nostra chiesa non puoi prendere nessun altro posto. Noi abbiamo il monopolio, sale, tabacchi e ostia. Ma non c'è scritto nella Bibbia che c'è il monopolio. E ogni chiesa, insomma, si crede Napoleone, si crede l'unica. Invece no, siamo l'unica. Solo Gesù può dire io sono l'unico. E tu è meglio che stai zitto, non hai capito niente. Capite? È Gesù che deve innalzare, non voi stessi. Allora, cominciamo a leggere il passaggio Apocalisse 9. Se va Apocalisse 9, devi leggere dall'1 fino al 6. Cominciamo a leggere il passaggio, cioè di cosa stanno parlando questi qua. Cominciamo a capire su che tipo di binario, un binario morto che sono. Andiamo alla parola.
Apocalisse 9, 1 a 6. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra. E a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
Allora, quindi non è un astro, va bene? E, vabbè, questo, se riceve una chiave è una persona, è uno spirito, va bene? Verso 2.
Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo.
Quindi sempre cercare di leggere il contesto, tutto il contesto. Mm-hmm. Ma non solo leggerlo e dire l'ho letto, posso andare. No, lo leggi e devi capirlo prima di andare. Allora, numero uno, qui c'è la quinta tromba, qui siamo nella tribolazione. E c'è questo spirito che viene gettato dal cielo, va bene? E chi è questo qua? È Apocalisse 12, 8, 9, 10, lì, quando il diavolo viene cacciato giù.
12, 7 a 9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Ok, torniamo di nuovo a dove eravamo.
Verso 3.
Apocalisse 9, 3. Quindi è un astro che viene gettato dal cielo, ma l'astro mattutino.
Verso 1.
Va bene, sì, l'astro, il Lucifero vuol dire astro, capito? In Isaia 14, Ezechiele 28, che parla del tutto il curriculum del diavolo, dice che lui si chiama l'astro mattutino. È lì che la parola Lucifero viene, dall'astro mattutino, va bene?
Sì, Isaia 14, 12.
E cosa dice?
Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora?
Ecco.
Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?
Atterrato. Pronunciate bene queste parole, per cortesia.
Sì.
Come è stato atterrato, cioè buttato sulla terra, astro mattutino. Da lì viene la parola, infatti astro mattutino nella Bibbia inglese è tradotto Lucifero, perché Lucifero vuol dire astro mattutino, cioè la stella del mattino.
Dice
ma
Lucifero,
la stella del mattino è veramente Gesù, Apocalisse 22, io sono la stella del mattino. Però cosa fa il diavolo? Siccome il diavolo può creare neanche un fico secco, allora imita. Capito? Gesù è Cristo, lui manda l'anticristo. Gesù è Salvatore e lui vuole salvare tutti all'inferno. Cioè lui imita. Allora, quindi questo astro che cade dal cielo, digli ai testimoni di Geova, questo è il diavolo praticamente. Abbiamo visto Apocalisse 12 che il diavolo viene gettato giù dal regno di Dio, va bene, e viene atterrato, buttato sulla terra e scoppia la tribolazione. Ci siamo?
Anche la Diodati dice Lucifero in Isaia 14, 12.
Ah, Diodati e Lucifero dice, perfetto, come l'inglese. Va bene, d'accordo fratelli? Senza neanche bisogna andare troppo nel greco, qui basta confrontare qualche buona Bibbia.
Quindi Apocalisse 9, 1, l'astro che cade dal cielo è Lucifero.
È Lucifero, punto. Quindi adesso andiamo alle locuste. Allora questo qua che viene gettato dal cielo non è un astro o meteorite, perché un meteorite non può ricevere una chiave per aprire l'abisso senza fondo. Va bene?
Sì.
Il pozzo dell'abisso. Allora, il pozzo dell'abisso, chi è che ha il greco sul computer? Lì?
Sì, io ce l'ho.
Vai dal greco Apocalisse 9.2. Il pozzo dell'abisso, cos'è che dice in greco?
Bottomless pit.
Ecco, traduci, l'abisso è senza fondo. Capisci? Quindi non è questo qua un pozzo per tirare su qualcosa. No, questo è l'abisso senza fondo. Gloria.
Sì.
Apocalisse 20, verso 1.
Apocalisse 20,
sì.
Verso
questo
1.
Ci dice cos'è l'abisso senza fondo. Non ha un fondo. Dimmi.
Apocalisse 20, 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso.
Ecco, l'abisso lì è il greco abussos. Abisso viene dalla parola abussos, greco, che vuol dire a, vuol dire senza, bussos vuol dire fossa. Quindi una fossa, capito, senza fondo, capito? Cioè, e allora cosa fa questo che sta la chiave del pozzo senza fondo?
Allora, vidi dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo legò per 1000 anni.
Oh, hai capito? Questo qui è per Apocalisse 20, questo avverrà dopo Armageddon, va bene? E l'anticristo viene gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 20, Apocalisse 19, verso 20. Il falso profeta e questo con la corona di agnello, falso profeta, butterà nel lago di fuoco insieme alla bestia, l'anticristo. Apocalisse 19, 20. Apocalisse 20, verso 1, 2, 3, dice il diavolo non viene buttato al lago di fuoco perché Dio non ha ancora finito con lui, va bene? E all'inizio dei 1000 anni, Apocalisse 20, verso 1, il diavolo viene legato dove? Nell'abussos, nell'abisso senza fondo. Lo stesso posto che questo spirito che è gettato dal cielo, che è il diavolo, riceve la chiave dall'abisso senza fondo dove lui andrà a essere legato, però lì è un posto dove si tengono prigionieri i demoni. E allora il diavolo riceve la chiave, perché nella tribolazione il diavolo ha l'autorizzazione di far uscire i demoni peggiori e questi andranno a impossessarsi, questi spiriti, della gente nel mondo che non ha il sigillo di Dio, va bene, ma che riceve il marchio della bestia, eccetera, e diventano indemoniati. Ecco perché chi riceve il marchio non può più salvarsi, diventano posseduti, va bene? Ecco, il punto è qui, Apocalisse 9, questo diavolo è gettato sulla terra, apre il pozzo, ne sale il fumo, grande come una fornace, verso 2, l'aria, il sole furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal pozzo
verso 3.
Escono quello che stiamo arrivando ai testimoni di Geova adesso.
Apocalisse 9:3. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra.
Ma ti pare che questi qui sono così? Vedi, questo è il problema. Io gli voglio bene, stavo dicendo. Cioè, quando li incontro gli parlo sempre, gli sorrido, cerco di fargli capire che la salvezza di Gesù non è a Brooklyn. E allora, praticamente... Quindi aprì il pozzo e uscirono i testimoni di Geova. Ma signori, amici, cari amici, potenziali fratelli in Cristo, molto potenziali, va bene, non siete molto distanti. Ma vi pare che Dio deve mandare giù il diavolo dal cielo con la chiave? E voi abitate nell'abisso senza fondo dove andrà il diavolo? Ma ditegli a Brooklyn, dice, oi, per cortesia, questi sono broccoli, no Brooklyn? Per cortesia, ma lo volete smettere queste broccolate? Ma lo volete finire, per cortesia? Ma così che imbroccolate la gente con queste... E queste sono le sette. Io ho lavorato con organizzazioni, Ho lavorato anche con missionari singoli, missionari in coppia, missionari in gruppo. Ho lavorato con tutti. E alla fine non ce l'ho fatta più, basta. Le organizzazioni a me sono state come l'asilo infantile, ho imparato qui, ho imparato là, chi mi insegnava bene, chi mi insegnava male, chi mi insegnava meglio e chi mi insegnava benissimo. Poi dall'asilo sono passato da prima elementare, seconda elementare, poi ho detto ce la faccio più con questi qua, devo andare a seguire Gesù, io non ce la faccio più, capito? L'organizzazione è una camicia di forza. Capisci? Non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, non puoi pregare così, non puoi evangelizzare così, non si può, o mi pare più una di evangelizzare. Non puoi evangelizzare perché il peer program è un altro. Capito? Le organizzazioni per me sono diventate come fumo negli occhi. Ci sono organizzazioni come i mormoni, sono piene di gente dolcissima, educatissima, gentilissimi. Ma ci sono dottrine fuori binario. Gente più educata dei mormoni non ne trovi in giro, sono tra tutti i religiosi, loro sono proprio il massimo, educati, tutti, guarda, un esempio. Però c'è qualche dottrina sgangherata, però. D'accordo, comunque preghiamo per loro anche. Ci siamo, dove sei arrivato? Al 3, vai al 4.
Quindi domanda, queste creature locuste che escono dall'abisso sono allora creature del diavolo?
Ma è logico, è il diavolo che li apre e fa uscire da un posto.
Ma cosa
abitano
sono?
In un posto dove c'è un fumo, verso 2. Una grande fornace. Ma testimoni di Geova, abitate in una fornace, cosa siete, i diavoli?
No, è un insulto dire questo.
Ma questi si mettono la testa nel secchio e non vedono più dove vanno. Ma io gli voglio bene, no? Cosa ridi, Dora?
I'm trying not to.
Dora, ma scusa.
Sto cercando di non ridere,
cioè, smettete,
ma guarda,
di profetizzare quando... 1914, tutti sui tetti con le lenzuole perché veniva l'appiamento. E poi il profeta dice, ho sbagliato di 10 anni. 1920 rotti. Subito di nuovo comprare lenzuola sui tetti, niente. Allora dovete smettere. Oh, signore, anch'io ho fatto i miei sbagli, le mie interpretazioni, tutti sbagliamo, però bisogna ammetterlo quando no.
Sì.
Avanti, cosa?
Sono arrivata verso 4.
Vai.
E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte.
Ma figurati, ma se voi dicevo, secondo me siete chiamati a portare la salvezza, non a morderli come scorpioni. Te lo immagini Gesù che gira come un scorpione a mordere la gente? Il figliolo dell'uomo è venuto a salvare quello che era perduto. Avanti.
Verso 5. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo.
Ma lui sta dicendo che siccome questi qui sono del diavolo, eccetera, hanno il marchio della bestia, tormentiamo. Ma non è vero. Non è vero, questo qui non è neanche l'ira di Dio. Qui siamo Apocalisse 9, questa è la tribolazione, è l'ira del diavolo. L'ira di Dio comincia dopo il rapimento, Apocalisse 14, il rapimento, Apocalisse 15 e 16, l'ira di Dio. Allora sì, Dio comincia a bastonare questa gentaglia che ha martirizzato il suo popolo. Cos'hai letto? 6?
Ho letto 5.
5, 6.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non lo trovarono.
Non la troveranno.
Non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Hai capito? Ma ti pare? Il tormento di Dio non è ancora arrivato. Ma questo è il diavolo che tormenta. Proprio con le sue bombe atomiche, le radiazioni. Ci saranno radiazioni, come adesso c'è il coronavirus, c'è gente che ce la fa più, si suicida anche. Ci saranno guerre atomiche che arriveranno di sicuro, sicurissimo arriveranno. Qui è stato capito, verso 18 dice un terzo della terra morirà. Caspita, miliardi. E quindi la gente contaminata da radiazioni che non potranno dormire né giorno né di notte, la morfina non sarà sufficiente, sono lì bruciate dalle atomiche come Hiroshima e Nagasaki e i dottori non avranno l'autorità di ucciderli. Diranno no, ma fatemi morire, non posso uccidervi, voglio morire, no, è troppo sofferenza, sono già un piede all'inferno questi qua. E triste che in mezzo a questi qui ci saranno anche dei cristiani. Sai, dei cristiani, solamente 144.000 sono protetti da questo. Non fatevi trovare nei posti sbagliati, fratelli, che qualcuno cercherà la morte e non lo potrà trovare. Va bene? Adesso c'è il coronavirus, adesso arriverà la corona atomica, corona radiazioni. Oh, torniamo ai TDG?
Sì.
Allora, in conclusione, sì. È chiaro fino adesso? Devo spiegare di più?
Chiaro. È super chiaro.
È chiarissimo, no? Questo è il diavolo che si è andato dal cielo.
Sì,
se
sì,
non
sì.
È il diavolo, è un demone. Secondo me è il diavolo stesso, perché viene cacciato da Apocalisse 12, cacciato dall'Arcangelo Michele sulla terra e si presenterà come probabilmente con dischi volanti, come alieni. Ecco, siamo venuti a portare la pace. Arriveranno i demoni travestiti tutti questi, quel cervellone grande, sai quelli che vedi nei fumetti, saranno vestiti da alieni, che già si fanno vedere, vedi questi dischi volanti che volano, stanno preparando, lo sanno che viene il fratello Michele, anche conosciuto come l'Arcangelo, e gli darà un pedatone così potente che li farà volare come, capito? Sbatterà. e allora atterreranno come alieni, secondo me. Dove è scritto nella Bibbia? Non c'è scritto, lo penso io. Comunque arriveranno. Allora, quindi forse questo serale dice, cosa gli posso dire a questa gente, dice, no? E comincia a dire loro che se veramente ci tengono a credere a queste chiare interpretazioni, queste chiare, chiarissime, errate interpretazioni, di leggere almeno solo un passaggio, rileggi il 2 e il 3.
Apocalisse 9, 2 e 3. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace.
E dal fumo uscirono sulla terra della cavalletta. E questi qui sono demoni. Oh! Per cortesia, aiutati questi testimoni di Geova, che Gesù li ama. Testimoni di Geova che sono stati in prigione, torturati, uccisi dagli stalinisti, e loro hanno affrontato prigioni nel nome del Geova. Per loro andavamo da Geova senza Gesù, adesso invece hanno cambiato un po' la dottrina, adesso stanno... Mi ha detto una testimone di Geova, una testimone di Geova nera, di colore, che abbiamo incontrato, mi pare, chi c'era con me?
Penso che io, qua? Sì, tanti anni fa.
Un'americana che...
Sì.
E ho detto, ma gli ho detto, gli dicevo io, è venuto a visitarci a casa nostra, questa americana, e di colore, dolce, simpatica, però super testimone di Geova. E gli parlava di Gesù, 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 e questo accettava tutto. Gli ha detto, senti, posso fare una domanda? Sì, dimmi. Avevo quanti anni? 20 anni.
20 anni, sì.
E allora gli dico, ma mi sbaglio, ultimamente voi state valorizzando Gesù? Dice, è vero, ultimamente stiamo aumentando molto con Gesù. Oh, ho detto, gloria a Dio.
Amen.
Era ora.
Amen.
Quindi se insistono a credere che queste cavallette sono proprio loro, allora mostrategli che devono anche credere che la dimora di queste cavallette è l'abisso. La Bibbia dice che è la prigione dei demoni.
In più c'è una scrittura sempre in Apocalisse 9, dove parla delle cavallette, verso 11. Avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Ma chi è questo re?
Il re dei demoni. Secondo me, ok, questo è un dettaglio, però secondo me questo qui è lo spirito che, uscendo dall'abisso senza fondo, va a possedere questa persona, questo politico che è asceso alla potenza mondiale e lo possiede, cioè l'anticristo. Quindi da anticristo che era già, diventa doppio posseduto, cioè diventa talmente posseduto che praticamente quando adorano lui stanno adorando Satana, in base a Apocalisse 13. Guarda, Luca 8, 30-31, c'è un demone che Gesù gli dice, com'è che ti chiami? Quello gli risponde, legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi, i demoni, lo pregavano che non comandasse loro, di andare nell'abisso, abussos. Digli ai Geova lì, ai Geoviani, che quando dice abussos, va bene, lì in Apocalisse 9, va bene, usa la stessa parola greca, abussos, che in Luca 8, 31, i demoni dicevano, non ci mandare nell'abussos, il posto dove usciranno le cavallette. Quindi voi cercate di capire, sono lì a spaccare il pelo in quattro, il microscopio, lì il greco, sono sempre a parlare di greco e di ebreo, questi qua, che loro così ti confondono, e invece lascia perdere il greco un attimo e legge la Bibbia in italiano, grazie a Dio lo capisco anch'io, senza essere greco.
Amen.
Va bene, è lo stesso abisso che questi demoni supplicavano, per ti supplico non ci mandare nell'abisso. Perché? Perché Gesù li mandava lì. Quando dicevano tornare più, perché li mandava lì. Quando un diavolo vi scoccia, mandatelo nell'abisso. Non torna più. Va bene. Angela, c'è altro? Qui c'è qualche altro?
No, ma è troppo chiaro. È difficile pensare che qualcuno può dire che questi sono alcuni credenti. Specialmente perché dice il loro re è Abaddon, Apollyon, che significa distruttore. Quindi non può essere niente di buono.
Il capo dei demoni, questo, il re dei demoni,
sì.
Perché il regno del diavolo è suddiviso in principati, in reami. Il diavolo è sotto di lui, c'ha principi, c'ha dei re, perché è fatto in imitazione del regno di Dio. Apocalisse 5, 9 e 10 dice, parlando a Gesù, e dice, tu ci hai fatto, noi siamo diventati re e sacerdoti, e il diavolo imita quello. Quindi il diavolo ha suddiviso i suoi demoni e arcidemoni, li chiama re, principi, eccetera. Alleluia.
Amen.
Io direi che
abbiamo risposto ad Isabella e rimane solo...
Ragazzi, mandate commenti o domande se avete, che tra me e Angela qualcuno risponde.
Sì.
Cerchiamo di rispondere, non è che possiamo rispondere a tutto, ma quello che possiamo.
Sì, rispondiamo a Rosanna che dice: come li vedi tu i testimoni di Geova nello scenario apocalittico, considerando che vanno predicando da oltre 140 anni?
Ma cosa c'è? Degli Hindu sono in giro da migliaia di anni, questo possono in giro quando gli pare. Mica perché sono in giro da 140 anni, sono 140 anni che sono fuori binario, va bene? Cioè queste sette che è il regno di Dio e si chiamano sale del regno, affitti un garage, ti attacchi un cartello, sale del regno, quello è il regno di Dio. Ma scusa, no, il regno di Dio non è il tuo garage, non è la tua villetta, va bene? E ogni setta dice solo noi un fico secco. Se un uomo pensa di stare diritto, un religioso di qua o di là, o io stesso, stia attento a non cadere, va bene? Io mi sono proposto di non conoscere nessuno, di non conoscere nessuno tra di voi, tranne che
Cristo,
Gesù Cristo e lui
crocifisso. Prima Corinzi 2:2.
Senti, ma qui c'è un po' di fumo in questa stanza. Qualcuno può aprire la finestra per cortesia?
Va bene.
Perché se io muoio asfissiata non posso predicare.
Open down so I can
see. You know, here is smoky.
Sorry.
Whole smoky smoke.
The fire and then
qui, ma è la fuochista che...
I'm sorry.
Ma qui ci fa...
I'm trying.
Si fa pancetta affumicata, diventiamo qua.
Open down and open up, also the click there.
Yeah. Ecco. Scusate ragazzi, fratelli che ci seguite qua, però se non faccio interruzione, ma altrimenti qua il programma si ferma.
Sorry.
Ecco. Si apre un pochino questa finestra qua, grazie. Grazie Dora. Perfetto. Allora, dove eravamo noi, io e te?
Sì, dobbiamo rispondere a Rosanna che ti chiede cosa succederà con i testimoni di Geova nel tempo della fine.
Questo chiede a loro, non so, cioè praticamente cosa succederà come tutti quanti. Dovranno cambiare le dottrine se vogliono andare nel deserto e essere protetti. Comunque, io mi auguro che nel tempo della fine i testimoni di Geova cambino le dottrine. Mi auguro che diventino cristiani, capito? Perché mi auguro che non verranno a prendere il marchio dalla bestia, e quindi non prendendo il marchio dalla bestia, i testimoni di Geova saranno perseguitati come tutti i religiosi nella tribolazione, che non lo accetteranno. Se un indù o un musulmano non vuole ricevere il marchio dalla bestia, magari per motivi politici, va bene.
Quindi sarà perseguitato?
Saranno perseguitati e saranno uccisi come tutti gli altri. Tutte le organizzazioni religiose internazionali saranno, saranno perseguitati e saranno accetto mai che la bestia. Potrebbe essere un'organizzazione, può essere una chiesa, può essere un singolo. Grazie Gesù.
Sì.
Quindi cerchiamo di prepararsi e preghiamo per il testimone di Geova, insomma.
Amen,
grazie
amen.
Gesù.
Quindi sicuramente non accetteranno il marchio della bestia, perché qualcosa delle profezie del tempo della fine ci credono, e saranno già sono perseguitati in tanti paesi i testimoni di Geova. Quindi...
Ma i testimoni di Geova non è che sono molto distanti dal cristianesimo vero. Devono solo abbandonare la setta. I mormoni, tutti questi qua, devono uscire dalla setta. Cioè io ho ascoltato un po' le prediche degli apostoli, che c'erano questi sommi grandi apostoli mormoni, predicano benissimo, però ascolti un predicatore di Geova è quasi uguale, ascolti un predicatore cattolico, protestante, cioè saggezza umana, cioè si usa, credendo nel Vangelo non si può non avere saggezza. E quindi attenzione alla pornografia, attenzione all'adulterio, e rispettare i genitori, cioè la legge è così. Poi esso del binario: se il tuo bambino sta morendo, lascialo morire, ma trasfusione di sangue non gliela dare, che muoia. E quindi escono di binario, come Gesù ha trasfuso il suo sangue dalla croce. Il bambino non beve il sangue come il Vecchio Testamento, così come cappuccino la mattina, deve cercare di salvare la vita. Però sono, è una dottrina ottusa, fallo morire ma non gli dare trasfusione di sangue. Ma allora non prendere un'aspirina, ma allora non prendere niente, allora, capisci? Ma io, insomma, c'è altre domande, Angelo?
No, no, va bene così.
Non c'è altro da dire, sto cercando di esprimere, però ho detto tutto.
Sì, va bene. C'è, andiamo al prossimo. Spremere.